Buonasera. Dunque, in questa seconda parte, le istruzioni di preghiera riguarderanno il metodo ignaziano, che molti di voi già conoscono, ma che non finisce mai di stupire. E allo stesso modo, se qualcuno di voi conoscono il mio modo di interpretare il metodo ignaziano, sentiranno delle cose che già ho detto, e anche in questo caso spero di riuscire a stupirvi, anche se già le avete sentite, già avete sentito gli esempi che uso citare. Dunque, la preghiera ignaziana è conosciuta per dare un grande spazio e grande fiducia all'immaginazione di chi prega come luogo di incontro privilegiato fra la nostra immaginazione e, in un certo senso, l'immaginazione di Dio che ci viene incontro e che si narra a noi. Il primo passaggio fondamentale è quello di fidarsi e, in un certo senso, sospendere l'incredulità. Valuteremo dopo se la nostra fantasia si è spinta troppo lontano, ma lasciamo che lo spazio di preghiera sia un luogo sacro nel quale ciò che siamo chiamati a esprimere e a vedere possa emergere e incontrare la luce del Signore. Per fare questo, una cosa fondamentale è l'intenzione con la quale ci si accosta alla preghiera, come se fosse, per usare una metafora, il mettersi sotto lo scialle della preghiera, cioè quello è uno spazio dedicato, quello è uno spazio sacro nel quale noi entriamo. Il metodo ignaziano prevede, ha una struttura apparentemente molto definita, molto chiara, ma che sembrerebbe implicare una fatica da parte nostra. In verità è parte dei movimenti della vita. Una volta che lo conosciamo, una volta che ci siamo disposti e disciplinati un po', diventa quasi naturale. Naturale come una certa danza che conosciamo, che ci piace ballare. Naturale come nuotare in sequenza. E allora di nuovo la ripetizione è importante, perché ciascuno troverà il proprio modo, per esempio, di nuotare a stile libero. C'è chi nuota alternando il respiro da una parte o dell'altra, chi lo prende ogni 4 bracciate, chi ogni 2, e per una persona che non sa nuotare tutto questo sembra impossibile. E all'inizio, quando da bambini impariamo a nuotare, ci sembra molto difficile poter sincronizzare tutti questi momenti, poi diventano naturali. Dunque Sant'Ignazio inizia, e nel corso degli esercizi la ripropone come unica, diciamo, costante, con la preghiera preparatoria, che recita: mio Signore, mio Dio, ti imploro perché tutte le mie azioni, intenzioni e riflessioni siano unicamente rivolte al tuo amore e al servizio della tua divina maestà. In questo senso abbiamo completamente affidato anche il contenuto della nostra preghiera a Dio. Poi ci disponiamo a pregare su un passaggio che può essere un passaggio naturalmente dell'Antico Testamento o del Nuovo Testamento. All'inizio è più facile scegliere dei passaggi, a meno che non si preghi con il tempo liturgico, quindi se è una nostra scelta, scegliere dei passaggi molto fisici in cui la descrizione del luogo sia chiara, piuttosto che venga espresso un pensiero astratto. Leggiamo il testo più volte, lasciandoci accompagnare ascoltando il nostro ascoltare il testo. E poi lo mettiamo da parte. E questo testo ha in un certo modo da sé, ma anche con il nostro aiuto, creato quello che Sant'Ignazio chiama la composizione del luogo, quindi una definizione in termini cinematografici, diremo, del set, come era il luogo fisico in cui la scena si svolge. E quanto più io sarò in grado di precisare questo luogo fisico, tanto più mi ancorerò all'interno del testo in questo tempo di preghiera e potrò tornarci tutte le volte che lo stesso testo mi si ripresenterà, come se fosse un quadro famoso. Molto spesso, quando preghiamo sul battesimo, vediamo le immagini dei maestri pittori che hanno rappresentato scene di battesimo, o quando meditiamo sulla Natività vediamo scene di grandi pittori che hanno già rappresentato prima di noi queste scene. E allo stesso modo si costruirà e costruiremo la nostra scena per ogni episodio. E questo luogo si carica di particolari, si carica di luce, si carica di profumi, si carica di situazioni. E poi siamo in grado di andare ancora più profondamente nel testo e di vedere i personaggi. All'inizio Sant'Ignazio, nei primi esercizi, suggerisce di farsi, quindi di entrare, usciamo dal nostro tempo e entriamo nel tempo storico di Gesù, o entriamo nel tempo storico dei personaggi dell'Antico Testamento, ma entriamo con molta discrezione, siamo un servitorello, siamo una bambina, siamo chiunque siamo chiamati a essere. E quindi da questo punto di vista, che è un po' spostato rispetto al nostro presente, osserviamo la scena, ascoltiamo che cosa si dice, ci muoviamo all'interno. Vi faccio un esempio che a me è molto caro e che Suor Enrica citava a proposito di Gesù che guarisce, che è quello appunto di Martimeo. Dunque, nella composizione del luogo noi abbiamo visto Gesù sta uscendo con i discepoli da Gerico, e noi sappiamo che Gerico aveva delle mura, e sappiamo, quindi siamo fuori sotto le mura, un po' in distanti, e sappiamo che Gerico era una città commerciale molto importante ed era una città di passaggio che dall'Oriente portava sulla via del mare. E poi dalla pianura avrebbe portato a Gerusalemme, dove Gesù sarebbe salito, probabilmente quella sera stessa. E quindi la scena in cui si svolge questo episodio potrebbe essere veramente molto affollata, come un grande mercato. È un grande mercato popolato di viaggiatori e di mercanti, da tutte le zone che si intrecciano e fanno di Gerico un loro luogo di sosta, e quindi cammelli e tigri e quant'altro. E in questa scena c'è, ai bordi della strada, un mendicante cieco, di cui però noi sappiamo il nome, è il figlio di Timeo, che si chiama Bartimeo, e dunque sta accucciato in una posizione di assoluto limite, di assoluta marginalità. Come cieco ha sentito, come ha fatto a sentire, come sa e come sa riconoscere che la persona che passa è Gesù di Nazaret. Dunque ha seconda di noi, e vi dimostrerò brevissimamente, a seconda del punto di vista che noi prendiamo nella nostra preghiera, la scena cambia completamente, come se fossimo appunto un regista che punta le telecamere in una posizione piuttosto che un'altra. Possiamo essere un semplice viaggiatore che osserva la scena da lontano. In questo caso, come è distante, sente delle voci, cerca di interpretare quello che sta succedendo, ma non ha molti elementi. E va bene. Potremmo essere, quando il cieco incomincia a gridare, Gesù, figlio di Davide, quindi lo riconosce e lo chiama e disturba in qualche modo questa scena, qualcuno tra la folla, ci dice il testo, lo zittisce. E quindi si prende la briga di decidere che questa persona doveva essere messa a tacere, che questa persona era di disturbo. E poi però Gesù lo contraddice. E quando il cieco chiama di nuovo, gli dirà: mandatelo a chiamare. Oppure posso pensare, identificare il mio punto di vista con il punto di vista di uno dei discepoli, delle persone vicine a Gesù, e osservare la scena e quindi vedere il cieco, le persone che lo zittiscono e la risposta di Gesù. E anche in questo caso il punto di vista sarà diverso. Oppure posso pensare di essere il cieco e quindi sentirmi in quella posizione. Sappiamo che non era cieco dalla nascita. A seconda di come vedrò la scena, avrò delle risposte e delle reazioni diverse, e ve ne cito due. La prima è quella delle persone che lo hanno azzittito. Beh, quando Gesù decide in modo contrario e quindi contraddice l'azione di queste persone, almeno se fossi io mi sentirei mortificata, mi sentirei umiliata, mi sentirei in colpa per essere andata contro a quello che è il desiderio di Gesù. Ed è un'ipotesi. E quindi vado a lavorare in un certo senso sui miei sensi di colpa, sui miei sensi di inadeguatezza, sul mio non essere sicura delle decisioni che prendo. Se invece, seconda possibilità, ma ce ne sono tante altre, sento di essere mi medesimo nel cieco, seguo questa persona, come dire, dall'interno. E quindi l'emozione che prova prima nel sentirsi un cieco mendicante, poi nel sentire che sta passando Gesù e nell'aver fede che qualcosa gli può capitare al punto di urlare per due volte. Poi la frustrazione e il dolore di sentirsi azzittito e però l'energia di superare quest'umiliazione e insistere. E poi l'attesa di nuovo, il fatto di essere chiamato e la sorpresa di essere chiamato. E il Vangelo dice: fece un salto, lasciò il mantello e corse. E quindi questo è un cieco che corre, non è una persona sana che corre e cambia completamente, prende, si slancia e va. E l'incontro con Gesù, che gli chiede: che cosa vuoi da me? E lui dice: che mi ridai la vista. Sente, entra in una prossimità con Gesù nella quale aveva sperato ma che era in attesa. E poi la vista gli ritorna. È una cosa secondo me straordinaria se ci si mette in quella posizione ogni volta che si parla di preghiera come ricerca di relazione, è che la prima cosa che il cieco vede recuperando la vista, è il viso di Gesù. E dunque, se nella preghiera abbiamo ricevuto la grazia di essere cieco, ma non arriveremo fino a quel punto se non fosse una grazia, in un certo senso, noi stessi riusciamo a spingersi tanto quanto si è spinto il cieco al punto di avere il volto di Gesù sopra di noi. Evidentemente questa risposta è stata così profonda che, a differenza di tante altre persone che Gesù ha guarito, Bartimeo seguirà Gesù a Gerusalemme, quindi molto verosimilmente è un testimone della passione ed è un testimone oculare nel senso più alto e più ricco e più sorpreso che possiamo immaginare. Bene, a un certo punto quindi tutto questo nella nostra preghiera, dopo un po' la scena perde tono, non c'è niente da dire, sentiamo in un certo senso di ripeterci, non può essere esplorata oltre. Una tentazione è quella di scrivere immediatamente, di voler fermare immediatamente quello che ci accade, quasi con la paura di perdere l'istante di una relazione intima in preghiera con il Signore. È bene sapere che questa operazione la faremo dopo, e quindi in quel momento dire a se stessi: sì, non ti preoccupare, non te ne dimenticherai, ci sarà spazio anche per l'uso della mente, della ragione, della memoria. A questo punto Sant'Ignazio introduce una parte molto importante che è il colloquio, ed è come se dal nostro essere entrati nella storia di Gesù nel primo secolo, quindi essere entrati nei panni di una persona che vive nel primo secolo, durante il colloquio noi, ma sempre in preghiera, torniamo nella nostra identità presente e nel nostro essere presente. E da questa posizione la prima persona a cui confidiamo e a cui parliamo e con cui commentiamo quello che ci è accaduto in preghiera, le nostre impressioni, pregando con il testo evangelico, è proprio Gesù. E dunque è il primo a cui chiediamo: come mai mi sono trovata in quella situazione, come mai ho provato quella sensazione, in che modo si riferisce alla mia vita, che cosa devo imparare da questo tempo di preghiera. E naturalmente si aspetta la risposta, si dà un tempo perché questo abbia una risposta. Anche il tempo del colloquio, che può non solo essere con Gesù, ma con un'altra persona, con Maria o con il Padre o con uno dei santi o con una delle persone che abbiamo incontrato nel testo evangelico, e che può accadere in ogni momento della preghiera. Sant'Ignazio lo pone alla fine, ma poi scopriremo che verosimile che accada in qualsiasi momento. Sigilliamo il tempo di preghiera, quindi stiamo uscendo, la preghiera si è conclusa e la concludiamo con un Padre Nostro. Cambiamo posto, Sant'Ignazio suggerisce, e quindi il luogo di preghiera, il nostro scialle o la nostra cappella, la chiesa o il luogo di, non sarà il luogo in cui noi prendiamo nota di quello che ci è accaduto. Prendere nota di quello che è accaduto è molto importante perché a seconda dei particolari che durante il tempo di preghiera o nel riflettere anche su un brano evangelico sono emersi alla nostra attenzione, quelli sono un'indicazione di un tema su cui sul quale tornare. Lo Spirito Santo che prega con noi e insieme a noi ci indica precisamente quelli. Allora la volta prossima, per esempio, che torneremo a pregare su un tema che riguarda il modo in cui Gesù guarisce, o il modo in cui Gesù chiama i discepoli, o il modo e torneremo a meditare sull'episodio del cieco di Gerico, non cominceremo da lontano, ma scenderemo proprio esattamente nel particolare che ci ha emozionato di più, e così si crea una narrazione nella narrazione, che è quella che ci appartiene e che è quella che sostanzia la nostra relazione con il Signore. Se qualcuno di voi avrà delle domande riguardo a questo, magari forse abbiamo 5-10 minuti questa sera, è comunque un metodo che i padri gesuiti conoscono molto bene, e quindi sentitevi liberi di scriverci o di chiederci. Grazie.